È un'immensa responsabilità da ingoiare in un sobboccone. È un'immensa responsabilità, ma le persone non sono per niente disposte ad assumersi tutta quella responsabilità e dicono: proprio non riuscirei a essere responsabile di tutto questo. È un altro modo di creare un mistero. Una persona dice: fa qualcosa, ma non ne è responsabile, dice lei. Di conseguenza nessuno ne è responsabile, ma quella cosa esiste ancora e vi ritrovate con un governo. Vedete? Si ottiene un mistero che se ne sta da qualche parte lì fuori e che apparentemente ha un tot di forza e potere, esprime un tot di esistenza. Apparentemente potrebbe fare qualcosa. Per cui la persona fa ulteriori postulati per difendersi da questo mistero che lei stessa ha fatto in primo luogo. Sconcertante, vero? Sono sicuro che lo avete trovato sconcertante. Ma torniamo ora a un meccanismo fondamentale che credo vi piacerebbe conoscere. Torniamo direttamente a Dianetics, la forza del pensiero sul corpo. Il principio fondamentale dell'esistenza. Sopravvivi. Un recente riesame di questo principio ci ha fornito moltissimi nuovi procedimenti. Ci ha fornito una gran quantità di rinnovata comprensione su tutto questo e ci ha dato una velocità di azione molto più elevata nel processing. Siamo quindi tornati dritti dritti ai fondamenti. Che cosa si potrebbe mai scoprire di nuovo sulla sopravvivenza? In effetti è così tremendamente semplice che lo avete sempre saputo tutti quanti. E almeno 12 persone mi diranno subito dopo questa conferenza: di sicuro è vero. Ci avevo pensato di tanto in tanto. Beh, perché non me ne hai mai parlato prima? Funziona così. Di recente ho condotto una serie di indagini riguardo la malattia, malattie, condizioni patologiche e così via. Che cos'è questa cosa chiamata malattia? Che cos'è questa cosa chiamata patologia? Come avviene? Se anche una pianta deve essere stata d'accordo di essere malata, allora la patologia, in un modo o nell'altro, deve essere generata dalla pianta. Ebbene, alcuni dei nostri esperimenti fondamentali, detto per inciso, furono condotti sui batteri. Sullo strano fatto che i batteri possono ricordare. Possono ricordare per l'arco di parecchie generazioni. Tali esperimenti furono condotti diversi anni fa, circa 13-14 anni fa, per l'esattezza. E consistono nel soffiare del fumo di sigaretta e poi soffiare del vapore bianco, che gli somigliava alla perfezione, su una colonia di batteri, e nell'esaminarla poi al microscopio e con la microfotografia. 3 generazioni dopo, i batteri che erano sopravvissuti alla nicotina, che li aveva danneggiati, furono a quel punto ingannati dal vapore. In altre parole, soffiandogli sopra del vapore, essi si ricordavano di essere stati danneggiati dalla nicotina. E scappavano, morivano, si comportavano come se fosse stato soffiato su di loro del fumo di nicotina. Rendo l'idea? Questa fu in effetti la prima scoperta dell'engram e del chein, e ne rappresenta la dimostrazione. E qualche illustre biologo un giorno potrà ripetere questi esperimenti e farsi un nome. La memoria batterica. Roba terribilmente interessante, perché un batterio si scinde. La sua seconda dinamica consiste in una completa scissione. E l'aver scoperto che la sua memoria lo segue lungo la traccia, generazione dopo generazione, fu assolutamente affascinante. E ora sappiamo che cosa rappresenta. A quel tempo non sapevo esattamente cosa fosse. Sapevo soltanto che quelle cose ricordavano tutto quello di cui erano venute a conoscenza. Ma mi stavo ancora muovendo nel medioevo della biologia e pensavo che le cose viventi fossero tessuto vivente, mentre non lo sono, capite? Sono teta, un tetan. Qualsiasi cosa batterica lo è. E ciò che stavano facendo era semplicemente progredire di generazione in generazione, vedete? E ricordavano ciò che era successo alcune generazioni prima e dicevano: oh, ancora fumo di sigaretta. Vedete? E dicevano: beh, ora muoio. Addio, gente. Non c'era bisogno dell'impulso di uccidere prima che morissero. Vedete? In effetti, non avevano bisogno del veleno prima di tirare le cuoia.